abbandoniamo per un po' Stati Uniti e Federazione e cerchiamo di capire che cosa succede sull'altro versante, cioè il versante dello Stato centralizzato. Io ho indicato Francia, ma lo stesso discorso lo possiamo fare per l'Italia. L'Italia nasce come uno Stato centralizzato, con la sua unificazione, l'unificazione è fatta da Savoia, e c'erano dei progetti di cui sicuramente avete sentito parlare, Cattaneo, Gioberti, una bella federazione con al capo il Papa. E, si chiama CEI forse. Il modello che invece viene assunto in Italia è esattamente il modello francese, per cui il modello napoleonico, un governo dal centro che irradia il suo governo in periferia tramite strutture amministrative decentrate. La immagine che meglio dà conto di questo meccanismo potrebbe essere una classica piramide. Una bella piramide che è la piramide del potere esecutivo, con da capo il governo o il ministro, se vogliamo prendere per singoli settori, e poi una serie di livelli di amministrazione, alcuni ministeriali, c'è il direttore generale, alti dirigenti, eccetera, e poi finisce con avere una struttura periferica, province e comuni. Notate che poi questo sistema amministrativo si sviluppa negli anni, ma inizialmente il podestà era di nomina reale, poi viene eletto dai notabili del luogo, ma resta un ufficiale del governo. La provincia è un'organizzazione tipicamente statale, e la provincia è il luogo dove lo Stato organizza in periferia le sue cose, il prefetto. Il comune è un'entità locale in parte legittimata dal voto e in parte legittimata dal ministro. Questa natura del sindaco è ancora permanente. Il sindaco è eletto ormai dalla comunità direttamente, ma ogni tanto mette la sciarpa tricolore perché lui sta rappresentando il governo, è ufficiale di governo. Il decreto sicurezza di qualche mese fa, che ha aumentato i poteri di ordinanza del sindaco per risolvere i gravissimi problemi di sicurezza che noi abbiamo, diciamo, viviamo in questo stato di insicurezza, probabilmente moriremo tra l'altro prima o poi, e questo potere di ordinanza è dato dal governo al sindaco. Il sindaco, quando emana l'ordinanza contro gli imbrattatori dei muri, i rumeni, le lucciole, come si dice con un bel eufemismo, e così via, non lo fa come rappresentante della collettività, ma lo fa come ufficiale di governo, come pezzo dell'amministrazione statale decentrata. Questa struttura è tipica dello Stato centralizzato, dove ovviamente è il governo a definire, vedete dove va la freccia, i poteri delle autorità periferiche. E questa è la struttura che è passata tramite gli anni dello Stato liberale, ovviamente si è rafforzata negli anni del fascismo ed è stata ereditata dalla Repubblica. Su questa struttura sono intervenuti i nostri costituenti, inventandosi le regioni, cioè un livello di governo collocato qui e con una serie di caratteristiche che bisogna cercare di capire innanzitutto. Le regioni non esistevano come entità sociali, come entità economiche. Che cosa dividesse l'Emilia, la Romagna? Beh, dal Veneto c'è il Po, ma per esempio il Veneto della Lombardia non aveva confini storici, tanto più che la Serenissima si era espansa fino a Bergamo e poi era tornata indietro. Cosa divida il Veneto orientale dal Friuli? Non è per niente chiaro, a parte il fatto che ci sia un fiume, ma ce ne sono tanti dei fiumi lì. Cosa divida la Romagna dalle Marche o le Marche dell'Abruzzo? Non ci sono confini storici, c'erano alcune realtà storiche pre-unitarie, il Granducato di Toscana per esempio, la Piemonte, il Regno delle Due Sicilie, ma erano realtà ormai lontane cent'anni e comunque di scarso peso. Per cui l'elenco delle regioni e la natura stessa di comunità regionali è una pura invenzione del Costituente, che tanto è vero, poi ha detto, nei primi anni di attuazione delle regioni si può cambiare l'elenco, cosa che non si è fatta, si è fatta poi con una legge costituzionale per introdurre la regione Molise soltanto perché c'era un onorevole che voleva avere la sua regione. Bene, le regioni sono state inventate però anche sotto il profilo giuridico, ossia non c'era un precedente al mondo di un'organizzazione di tipo regionale. L'unico precedente era scritto nella Costituzione spagnola del 31, Costituzione molto importante perché è stata un punto di riferimento per la nostra Costituzione, per varie cose, ma la Costituzione spagnola del 31 non aveva mai lavorato perché era scoppiata la guerra civile in Spagna, seguita dalla dittatura del generalissimo Franco. Per cui l'idea di introdurre un livello regionale era un'idea del tutto originale. E dovremmo riuscire a capire perché è stata introdotta la regione, sono state introdotte le regioni. Ora, lasciamo da parte le questioni delle regioni speciali. Le regioni speciali sono regioni speciali perché sono state condizionate. La Sicilia ha avuto uno statuto di autonomia prima della Costituzione, perché la Sicilia è stata liberata dagli americani, è stata la prima zona liberata dagli americani, ha sempre avuto dei forti movimenti autonomisti e addirittura c'era l'aspirazione di una parte importante della società siciliana di diventare il 51esimo Stato americano. Non sto mica scherzando, c'era chi l'aveva proposto seriamente, anche perché Palermo e Brooklyn ci sono stati rapporti di intenso interscambio e di conseguenza il movimento autonomista aveva avuto anche questa idea, aveva semplificato alcuni traffici indubbiamente. E una delle condizioni di uscita dalla guerra è stata proprio quella di tenersi la Sicilia accordando da subito uno statuto di autonomia regionale che ha anticipato la Costituzione e non è stato mai omogeneizzato con la Costituzione. La Sardegna ha avuto sempre una storia d'autonomia e ha avuto anch'essa un riconoscimento, anche se non così preciso, di autonomia prima della Costituzione. La Val d'Aosta era una piccola provincia della vecchia Savoia di lingua francese e tra l'altro uno dei centri della resistenza, per cui era un patto politico, una promessa politica del CLN che la provincia di Aosta avrebbe avuto autonomia speciale. Poi c'è stata la questione Bolzano, sul Tirolo, che era una provincia tutta di lingua tedesca, anche se il fascismo aveva spinto l'italianizzazione mandandoci molte famiglie, compresa la mia, e la provincia di Bolzano doveva ottenere una forma di autonomia garantita dall'Austria, controllata e garantita dall'Austria, perché questo era nel memorandum di pace, cioè negli accordi di pace, era un vincolo internazionale per l'Italia. E De Gasperi, che era trentino, ha cercato di mangiarsi questa idea inventandosi la regione del Trentino Alto Adige, e cioè opponendo alla provincia di lingua tedesca una provincia di fede come dire, nazionalista, fede del redentismo, e quindi in qualche modo stemperando l'autonomia politica di Bolzano. Questo ha creato anni di terrorismo, mai si è dimenticato questa cosa, negli anni 60 sono stati anni di pesante terrorismo in Alto Adige, facendo saltare tralicci e caserme dei carabinieri, Amplatz, Colze e altri eroi della patria sudtirolese. E tutto questo è finito con una revisione di questo statuto che ha sostanzialmente staccato le due province, che adesso hanno autonomie sostanzialmente del tutto indipendenti. Tanto è vero che nel 92 l'Austria ha dato la liberatoria all'Italia, come dire, va bene, avete finalmente realizzato quello che era un impegno del trattato di pace. Friuli Venezia Giulia c'è ancora una storia diversa, perché Friuli Venezia Giulia, come dice, la contrapposizione delle due etichette sono in realtà almeno due regioni diverse, e il problema lì era il problema di Trieste, che era un nodo internazionale anche quello, perché fino al 54 Trieste è stata amministrata dagli alleati e fino all'85 più o meno, trattato di Osimo, non c'è stato un completo riconoscimento della sovranità italiana su Trieste. Qui c'è un problema di rapporti tra zona A e zona B, di Trieste e l'Istria, che erano entrambi un po' come Berlino. Erano zone amministrate dai vincitori della guerra, la zona B dalla Jugoslavia e la zona A dagli alleati, che poi hanno delegato l'Italia. Poi c'è il problema di Gorizia, che come Berlino l'ha tagliata a metà, e così via. Allora, a parte queste realtà periferiche, che poi chi vuole può fare diritto regionale se le studierà, il problema storico delle regioni sono le regioni ordinarie, cioè le regioni che hanno un ordinamento comune, si parla di regioni di diritto comune, cioè sono sottoposte alla stessa disciplina costituzionale, quella che è scritta in titolo quinto, mentre le regioni speciali sono rette da statuti di autonomia che derogano la disciplina generale e perciò sono approvati con legge costituzionale. Le regioni speciali sono rette da leggi costituzionali, le regioni ordinarie sono rette dal titolo quinto della Costituzione. Allora, il vero problema è perché hanno inventato le regioni ordinarie. Qual è stata la domanda rispetto alla quale le regioni sono la risposta? E l'unica risposta che può avere senso è questa. Il bisogno di creare zone di autonomia politica. Politica. Qual era la situazione? La situazione era, la liberazione è stata fatta da un governo di unità nazionale. Questa unità nazionale si è spaccata, le sinistre sono andate d'opposizione, è rimasto un governo imperniato sulla Democrazia Cristiana, che ha portato poi avanti tutti i lavori della Costituente e poi l'attuazione della Costituzione. Ma fino alle elezioni del 48 non si sapeva chi avrebbe vinto le elezioni. Grande campagna elettorale del 18 aprile del 48 con i due schieramenti fortemente contrapposti. Non sapendo chi avrebbe vinto le elezioni, entrambi gli schieramenti che avevano deciso di compromettere, cioè di mettersi d'accordo per delle regole del gioco comune, ma non si fidavano tanto dell'altra parte, hanno avuto l'idea di garantirsi spazi di sopravvivenza politica in periferia. Siccome si sapeva più o meno che l'Italia centrale è rossa e che il Lombardo-Veneto è tendenzialmente bianco e così via, si è pensato che l'autonomia regionale potesse dare zone di autonomia politica, di permanenza politica di chi avrebbe perso le elezioni e sarebbe stato condannato a stare all'opposizione. Chissà per quanti anni, 40, in realtà poi ha risposto 40, fino al 93 la sinistra è soltanto opposizione, quantomeno il Partito Comunista. In questa situazione l'idea dell'autonomia territoriale delle regioni si è sposata con il bisogno di autonomia politica, cioè di avere delle zone che potessero essere amministrate con sufficiente grado di autonomia dal centro, in modo di avere zone di governo in opposizione al governo centrale. quantomeno di differenziazione del governo centrale. E questo ha portato a una soluzione tecnica indispensabile, dotare le regioni di autonomia legislativa. La ragione è semplice, stiamo parlando di una piramide fatta di potere esecutivo, il governo sta in testa, il ministro, il governo, e in periferia stanno i comuni. È talmente marcata questa continuità che fino al 93 i segretari comunali, cioè il capo dell'amministrazione comunale, era un dipendente del Ministero degli Interni. Vinceva un concorso bandito dal Ministero degli Interni, dipendeva dal Ministro degli Interni, era pagato dal Ministro degli Interni, per cui il capo della burocrazia comunale, quello che stava di fronte al sindaco e diceva al sindaco questo si può fare, questo non si può fare, era un dipendente del Ministero degli Interni, un pezzo di Stato. E nella logica del sistema amministrativo vige il principio di legalità, per cui l'amministrazione può fare quello che è consentito e previsto dalle leggi. Le leggi le fa il Parlamento dominato dalla maggioranza. Il che significa che in un sistema, in uno Stato di diritto, tutta l'amministrazione è sottoposta alle decisioni della maggioranza parlamentare in forma di legge. Allora l'autonomia politica la si può acquisire soltanto se si inventa un ente che a sua volta fa delle leggi, perché queste leggi, essendo collocate sullo stesso piano della legge dello Stato, possono staccare gli indirizzi politici dall'indirizzo di maggioranza, possono creare zone in cui l'indirizzo politico stabilito dalla legge è diverso da quella della legge dello Stato. Da qui questa invenzione di dotare le regioni di potere legislativo, perché comuni e province, come vi dicevo, fanno non a caso degli atti normativi che si chiamano regolamenti, proprio perché geneticamente sono nati come attuazione della legge dello Stato. La legge dello Stato interviene e dice benissimo, adesso i comuni fanno degli asili e faranno degli asili che ogni tot abitanti e con queste caratteristiche. Diventa di conseguenza il comune un organo esecutivo delle leggi dello Stato, sottoposto alle leggi dello Stato. Per spezzare questo asse deve intervenire un'altra legge. Ecco che la regione può fare la sua legge che dice no, nella mia regione i comuni faranno degli asili però dandoli ai privati. Dico un esempio, come dire, mi smarco dall'indirizzo dello Stato e invento un modello di organizzazione della scuola d'infanzia che è diverso, ha un indirizzo diverso, più privato e meno pubblico, o più pubblico e meno privato. In questa regione noi facciamo gli asili col tempo pieno, mentre lo Stato prevede che vengano fatti soltanto la mattina. La possibilità di articolare le proprie scelte politiche in contrasto con quelle dello Stato. Chiaro? Da qui nasce questa invenzione di avere un altro livello di governo locale, inesistente nella storia e inesistente nel bisogno della gente, ma che nasce dall'esigenza di creare variazioni politiche nel territorio nazionale. È una forma di separazione dei poteri anche questa, no? Si dice sempre, le regioni appartengono alle strategie di separazione del potere. Il potere non è concentrato nel Parlamento, perché il Parlamento ha votato una legge che riduce gli insegnanti delle scuole e ha detto alle regioni, fate i piani, questa è storia di adesso, fate dei piani di riduzione delle strutture scolastiche, e le regioni hanno detto, col cavolo, faccio ricorso alla Corte, ti impugno questa legge e nel frattempo io faccio una legge invece che organizza completamente diverso da scuola, perché è mia competenza. Il mio indirizzo politico è garantito dalla Costituzione. È garantito dalla Costituzione la mia autonomia politica. E il mio indirizzo politico mi consente di fare delle leggi che cacciano fuori dalla porta le leggi dello Stato. Questa è l'idea di massima, la sto per il momento spiegando a soldoni. perché è chiaro che a questo punto tutto il problema sta nelle relazioni che si creano tra leggi dello Stato e leggi regionali, sulla autonomia della regione e la prevalenza dello Stato. Questo è il problema dei problemi. Fin dalle prime volte in cui mi occupavo di diritto regionale, cosa che lei sa, di qualche decennio, mi chiedevo come mai i libri di diritto regionale, i manuali di diritto regionale, finissero sempre col parlare dell'autonomia legislativa regionale, come se fosse quello il perno delle cose. E la risposta è questa: il perno delle cose non è l'autonomia legislativa, è l'autonomia politica, ma l'autonomia legislativa è uno strumento necessario, necessario perché è quello che consente alle regioni di sopravvivere come realtà politiche autonome, con proprio indirizzo politico, con proprie scelte politiche, e queste scelte politiche possono essere sostenute soltanto se coperte da una legge regionale che riesce a contrastare la legge dello Stato. Per cui le elezioni domani e dopodomani, che riguardano appunto i rapporti tra legge statale e legge regionale, sono cruciali per capire l'intero complesso dell'autonomia regionale. Voi capite però che anche questa è una genesi che lascia una traccia genetica. La nostra Costituzione è una Costituzione che rispecchia una specifica genesi del sistema. Noi possiamo anche immaginare che lo Stato regionale sia sostanzialmente sovrapponibile a molti Stati federali, ma la genesi dello Stato regionale lascia una traccia indelebile nella Costituzione stessa, perché come spiega questa freccia, l'andamento che la Costituzione scava, forse è meglio che facciamo questa cosa, che la Costituzione rispecchia, è un andamento opposto a quello dello Stato federale. Da noi esiste prima lo Stato unitario, e poi la Costituzione decide di attribuire una serie di funzioni a delle realtà territoriali che si chiamano regioni. Quindi, se voi aprite la Costituzione del 48, non quella del 2001, quella del 48, che cosa vi trovate? Vi trovate un elenco di competenze delle regioni. Se aprite la Costituzione americana, vi trovate un elenco di competenze dello Stato federale, perché il processo è un processo che è andato dal basso in alto. Se aprite la Costituzione del 48, vi trovate un processo che va dall'alto in basso, per cui c'è sempre un principio di enumerazione delle competenze. Ma le competenze che vengono enumerate sono quelle trasferite alle regioni, mentre tutto il resto resta in capo dello Stato. Per esempio, in America la Costituzione non parla del sistema penale, e quindi il sistema penale sta negli Stati. Nella Costituzione del 48 non si parlava del sistema penale, e quindi il sistema penale sta nello Stato. Non piccola conseguenza della traccia genetica. La competenza residuale, cioè l'attribuzione delle funzioni che non sono elencate in Costituzione, in America spinge verso lo Stato membro, in Italia spinge verso lo Stato centrale. Mentre le regioni, il principio di attribuzione opera come un principio che dice che le regioni possono fare solo quello che è elencato in Costituzione, e se in Costituzione nulla dice, allora scatta la competenza generale dello Stato. Lo Stato ha competenza generale, la regione ha competenza particolare. La Costituzione americana, almeno in origine, diceva l'opposto: gli Stati membri hanno competenza generale, lo Stato federale ha competenza particolare. Seconda cosa, lo Stato preesiste, il suo potere esecutivo, legislativo e giudiziario preesiste. La Costituzione definisce gli organi delle regioni, non la partecipazione delle regioni agli organi dello Stato. Gli organi dello Stato prescindono, la formazione degli organi dello Stato prescinde dall'esistenza delle regioni. Tanto è vero che il Senato, che in origine si voleva legato alla rappresentanza territoriale, il Senato è eletto su base regionale, ma non è eletto dalle regioni o secondo le leggi regionali. Il Senato non è concepito dalla Costituzione così come è scritta, come una Camera delle Regioni, ma come una Camera rappresentativa del popolo italiano, sia pure organizzata dal punto di vista dei meccanismi elettorali su base regionale, che vuol dire che c'è un collegio regionale in cui si considerano i resti, con le cose che vi ho già spiegato. Nessuna traccia effettiva delle regioni esiste sugli organi. Esistono delle ombre. Per esempio, il Parlamento in seduta comune sono le due Camere che si uniscono per alcune funzioni specifiche, eleggono 5 giudici della Corte, eleggono i membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura, mettono il capo dello Stato in stato d'accusa, dico, alcune funzioni specifiche. Quando eleggono il capo dello Stato, i 1000 deputati e senatori, 945 per l'esattezza, ad essi si uniscono 3 rappresentanti per ogni regione. Sono 66 membri, scusate, sono 20 regioni, per 2 province autonome non contano, sono, diciamo, tendenzialmente, anche se qua bisognerebbe fare il calcolo, Cabal d'Aosta ne ha uno, eccetera, insomma, c'è una sessantina di membri che si aggiunge ai 945 del Parlamento. Certo, non sposta gli equilibri, no? 60 su 1000 non è una gran cosa, sono 6% di rappresentanti delle regioni, ma questa è una traccia voluta dal Costituente per dire in qualche modo lo Stato è uno Stato regionale e le regioni partecipano alla formazione di alcuni organi. Il Presidente della Repubblica, che rappresenta l'unità nazionale, è eletto da un organo che non è solo il Parlamento, ma un Parlamento integrato da alcuni rappresentanti delle regioni. Così come il Senato non è un Senato eletto dalle regioni, ma è un Senato eletto dal popolo con un sistema elettorale che si basa sulle circoscrizioni regionali, cioè con un collegamento minimo con il territorio. Nessun collegamento con il sistema politico regionale, ma un sistema soltanto di calcolo elettorale. La giurisdizione è giurisdizione statale, totalmente statale. L'unico giudice che ha un collegamento regionale è il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, ma istituito con legge dello Stato, e ha una giurisdizione che corrisponde all'estensione regionale. Non è una giurisdizione regionale, però, non sono le regioni a disporre del TAR. Mentre negli Stati Uniti il sistema giudiziario è stabilito dallo Stato, salvo la parte che riguarda l'organizzazione federale. Vedete, è completamente evidente l'origine diversa dei due sistemi. Questo, diciamo, potremmo dire, è l'unico vero segno distintivo che possiamo usare tra un sistema federale e un sistema regionale, che è legato un po' alla genesi, nel senso che in una Costituzione federale i poteri elencati sono quelli del centro e gli organi del centro sono formati con un'ampia presenza, partecipazione attiva degli Stati membri. In un sistema regionale i poteri elencati sono quelli della periferia e gli organi dello Stato si formano a prescindere. Tanto a prescindere che le regioni ordinarie sono state introdotte appena nel 1970. Cioè per 22 anni la Repubblica Italiana ha vissuto allegramente senza avere le regioni. E questo non ha portato nessuna modificazione della vita, come dire, degli organismi dello Stato. Lo Stato preesisteva alle regioni, funzionava a prescindere dalle regioni. Mentre questo non sarebbe un discorso ammissibile in un sistema federale, ovviamente. Nel 2001 il nostro spiritoso legislatore ha fatto una riforma vasta del titolo quinto. Una riforma causata dal fatto che il modello inventato dai costituenti era un modello ben scritto, architettonicamente carino, ma non c'era passato nel geometra né nell'ingegnere, per cui il calcolo dei cementi non funzionava e non stava su. E in sostanza il sistema delineato dal titolo quinto originale aveva smesso da anni di funzionare secondo Costituzione e funzionava in realtà secondo giurisprudenza della Corte Costituzionale, che aveva risolto mille problemi interpretativi e ricostruttivi del sistema. Questo si studia in diritto regionale e non ho voglia di spiegarvelo qui, non ho neanche il tempo. Nel 2001 si introduce questa riforma costituzionale, voluta da tutti, regioni del centro-sinistra, regioni del centro-destra, tutti quelli che studiano queste cose, eccetera. Ma ovviamente concepita da gente che proprio non immaginava di dover risolvere problemi concreti, ma si è preoccupata più degli aspetti simbolici della cosa. Allora, l'articolo 114 cominciava la Repubblica Federale, poi hanno cancellato la parola federale, ma resta un testo che resta un testo assolutamente poco credibile. Dice l'articolo 114, la Repubblica è costituita, non come nel vecchio testo si riparte, è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Questa è una cosa di stupefacente bellezza e anche un po', come dire, incredibile. Cioè noi abbiamo una pietanza che si chiama Repubblica, che è composta da comuni più province più città metropolitane, che non esistono, più regioni più Stato. Per cui lo Stato non è la Repubblica, no? Perché la matematica non lo consentirebbe. Questa è un'equazione, che vuol dire che lo Stato è una componente della Repubblica, ma se i valori di CP, CMR non sono zero, non c'è identità tra Repubblica e Stato. Abbiamo una realtà che è una realtà sovrapposta allo Stato. E questo spiega perché la Repubblica inizialmente si chiamava federale. È una federazione quasi, no? Ma una federazione come non si sono mai viste al mondo. 8.000 comuni. 114, non ricordo più quante sono le province, 22 regioni, province autonome che tutti insieme, più lo Stato, costituiscono questa pietanza incucinabile, con 9.000 ingredienti non si cucina un cavolo al mondo, notoriamente, no? Di cui un ingrediente tra l'altro non c'è, perché la città metropolitana non esiste. Vedete come la forza simbolica, no? L'articolo 114 è quello che inizia il titolo quinto, dovrebbe dirci che cos'è il sistema. La vecchia Costituzione diceva la Repubblica si ripartisce in regioni, province e comuni, punto, non parlava dello Stato, perché Repubblica e Stato non è la stessa cosa. Però era una visione centralistica, certo, era la visione di uno Stato centrale, unitario, centrale, con autonomia regionale. Si voleva fare una grande svolta federalista, per cui si immagina questo pasticcione incredibile, che è un vero pasticcio, perché con 8.000 ingredienti si possono fare soltanto pasticci. Ma non finisce qua, l'articolo 117, che sostituisce il vecchio titolo, il vecchio 117, il quale diceva le regioni possono emanare leggi sulle seguenti materie, via elenco delle materie attribuite, adesso il 117 dice una cosa opposta. Lo Stato ha competenza esclusiva nelle seguenti materie. Lo Stato ha competenze concorrenti, poi domani Cesare Menardi vi spiegherà cosa vuol dire, in queste altre materie, tutto il resto è competenza delle regioni. Bellissimo. Quando l'hanno fatto, ovviamente, quelli che conoscono i sistemi regionali hanno detto non preoccupatevi, adesso sistemiamo le cose in maniera razionale, ma c'era gente che si era completamente scheggiata, nel senso che diceva ma come? Non si parla di lavori pubblici, quindi tutti i lavori pubblici sono di competenza regionale. Se noi vogliamo fare una ferrovia Reggio Calabria-Berlino, dalle Alpi in su non c'è problema, ma per arrivare alle Alpi bisogna passare tutte le regioni, perché hanno competenze relative a loro. Esiste un sistema del genere? Non esiste in natura, non è possibile. Cioè, il diritto può fare tutto, salvo che trasformare l'uomo in donna, che è una metafora per dire ci sono alcuni bisogni naturali, alcune esigenze naturali, alcune caratteristiche naturali che non possono essere ignorate. Uno che fa la riforma ignorando le esigenze naturali è essenzialmente un ignorante. Essenzialmente un ignorante. Perché tu devi fare una riforma legislativa per rispondere ai problemi esistenti, non per introdurre altri 1000 problemi, come è stato fatto. Per cui noi adesso ci troviamo una Costituzione in cui è stato rifatto il DNA, è stato camuffata il genoma, è come se fosse una Costituzione federale, perché elenca le competenze dello Stato centrale, ma senza tutti gli altri arnesi di una Costituzione federale. Per esempio gli organi sono rimasti organi tutti statali. Da una vita le regioni stanno dicendo facciamo un Senato federale, e il Senato federale non si è fatto. Quando il centrodestra ha proposto la sua riforma della Costituzione, ha inserito un Senato federale, ma un Senato federale che sembrava scritto da Franz Lehár, mago dell'operetta, perché rappresentava tutto salvo che territori. Mentre le cose hanno bisogno di avere un'architettura che sta in piedi, per cui l'architetto può fare lo schizzo, bellissima casa che sta tutta così. Poi ci vuole qualcuno che sappia fare il calcolo dei cementi per tenere in piedi. Non si possono mettere in costituzione degli schizzi avvenieristici di sistemi che non stanno in piedi. E questo ha creato un contenzioso pauroso che ci ha reso tutti quanti piuttosto ricchi, peraltro. Vedete, noi abbiamo sostanzialmente fatto sparire dalla Costituzione questo segno genetico, il sistema ha reagito sostanzialmente ignorando la Costituzione. Io mi ritrovo esattamente come 20 anni fa a insegnare diritto regionale, inaugurando il mio corso dicendo cari ragazzi, la Costituzione la prendete e la mettete in biblioteca, il manuale di diritto regionale lo mettete vicino e adesso questo è il pacco di giurisprudenza costituzionale, leggetevelo perché sennò non capite come funziona il sistema. Cioè, noi ci ritroviamo a distanza di 7 anni dalla riforma costituzionale con un sistema che è imploso e sostanzialmente è stato riscritto dalla giurisprudenza costituzionale, che lo sta facendo funzionare in una certa maniera. Ma ovviamente il giudice non è che scrive le norme, il giudice risolve singoli casi, poi risolvendo i casi stabilisce un principio, però è sempre un modo. Avete presente come nella settimana enigmistica dove ci sono le figure che congiungendo i numerini poi alla fine fa una figura? Bei giochini, entusiasmanti. Ecco. La giurisprudenza funziona così, lascia dei punti e noi ogni tanto cerchiamo arditamente di ricavarne una figura. Appena abbiamo ricavato la figura, l'assaggiamo perché la giurisprudenza qualche volta la coglie e questa aiutiamo a stabilizzare una certa figura, qualche volta una prima sentenza che esce dice il contrario, noi dobbiamo ricominciare a ricostruire, questo dà molte incertezze ai rapporti. Sette minuti, avrei tante cose da dirvi, mi limiterò a dirvene una. Non so se sia la più importante, vediamo. Gli Stati Uniti avevano appena organizzato la loro Costituzione, 1787, l'anno dopo, o forse 2 anni dopo, può essere che dell'89 se è il caso, si pone un problema. la Costituzione americana stabilisce che la federazione batte moneta. Per battere moneta, il governo Washington, George Washington, pensa di istituire la Banca d'America, di cui sentiamo spesso parlare ultimamente. Presenta il disegno di legge, lo fa fare a John Madison, che è uno dei grandi padri della Costituzione. Reazione di Jefferson e tutti gli altri cosiddetti antifederalisti. Non c'è competenza enumerata. La Costituzione degli Stati Uniti non prevede tra gli elenchi delle materie attribuite alla federazione l'istituzione di una banca. La cosa va alla Corte Suprema e la Corte Suprema inventa la teoria dei poteri impliciti. È una cosa importante perché la prossima settimana la vedremo applicata alla Comunità Europea, da domani lo sentirete applicata alle regioni in Italia. La teoria dei poteri impliciti dice: sì, è vero che questi sistemi hanno il principio di attribuzione, per cui quando si conferiscono i poteri, questi elenchi vanno interpretati in senso restrittivo. Ma è anche vero che vanno interpretati non soltanto per quello che c'è scritto nell'etichetta, battere monete, ma per tutto ciò che questo implica, per tutto ciò che l'assegnazione di una materia serve per far funzionare il sistema. Per cui, dalla prima sentenza sostanzialmente fatta dalla Corte Suprema sul sistema federale, parte l'idea che l'organizzazione dei poteri va valutata nel senso della funzionalità del sistema, e quando viene attribuita una competenza, questa competenza non resta legata all'etichetta, ma va riempita di tutti gli strumenti, gli arnesi, le implicazioni che devono servire a far funzionare il sistema. Quando il governo Berlusconi precedente, all'inizio del suo mandato, fa la legge sulle grandi opere, nota come legge Lunardi, che era il ministro dei lavori pubblici, nonché grande costruttore. E questa legge prevedeva il piano delle infrastrutture viarie, ferroviarie, autostradali, il ponte su Messina, un ponte che da Reggio Calabria va direttamente al Brennero, così non pone le scatole, però non passa sopra casa mia. E questa legge viene fatta dallo Stato. Le regioni ricorrono alla Corte Costituzionale dicendo: lavori pubblici non c'è nell'elenco delle materie e quindi la competenza è delle regioni. Vedete, lo stesso problema sollevato da Jefferson contro l'istituzione della Banca d'America. Esatto, non c'è nell'etichetta. Risposta della Corte Costituzionale: guardate che non c'è nessun sistema federale che funzioni come pensate voi. Neanche i sistemi federali, non dico quelli regionali, quelli federali. Fa una citazione apposita dei poteri impliciti negli Stati Uniti, per non dire poi tutto il meccanismo della preemption, che è ancora più devastante negli Stati Uniti, fa un riferimento apposito sulla Grundgesetzgebung della Germania, cioè meccanismi che sono inseriti nelle costituzioni federali che rendono flessibili i criteri di riparto delle funzioni e tendono ad attribuire al centro il potere di coordinamento, il potere di far funzionare il sistema, i poteri di sistema. Questa sentenza diventa uno dei meccanismi con cui in Italia è stato fatto fuori questa impostazione, no? L'impostazione per cui con decreto legge si può modificare il DNA di un sistema. Ossia, si sono riconosciuti allo Stato una serie di poteri forti, tra l'altro, che non sono scritti in Costituzione, ma che sono indispensabili per fare funzionare un sistema di tipo federale, quello che si chiama governo multilivello. La cosa può forse sorprendere, ma è una cosa interessante, perché questo tipo di logica è quella che ha sostanzialmente fatto convergere i sistemi federali e quelli regionali. Tutti i sistemi ormai funzionano con le stesse esigenze. La Costituzione americana è nata con un'idea cosiddetto di un federalismo dualista, federalismo dove le competenze del centro erano nettamente separate da quelle della periferia. Oggi questo federalismo non esiste più da nessuna parte del mondo, sono tutti federalismi di tipo cooperativo. Ma perché i problemi sono comuni? Cioè l'inquinamento, chi lo gestisce? Il comune? Ogni comune apre l'ombrello per le piogge acide e risolve il problema dello smog? No. Le province? No. Le regioni? No. Forse possono occuparsi del problema della spazzatura se ce la fanno, ma non sicuramente il problema dell'inquinamento delle acque, no? O il problema dell'inquinamento atmosferico. Sono problemi che hanno bisogno di gestioni comuni. Il problema della crisi industriale è un problema che può essere risolto in loco? Il problema della concorrenza cinese può essere risolto dalla regione? Neanche dall'Italia, è richiamato dalla comunità europea. Cioè ci sono dei problemi che hanno una scala di gestione che si sovrappone a quelle che sono le astratte divisioni delle competenze. Per cui la tendenza di tutti i sistemi regionali, federali, centrali è quella di dimenticarsi un attimo di chi fa che cosa sulla carta e affrontare il problema di chi fa che cosa nel concreto. E il più delle volte nel concreto bisogna uscire con degli accordi, con la cooperazione tra livelli di governo. E questo ha spinto in sostanza a far convergere i sistemi, cioè come si governa l'ambiente in America non è diverso da come si governa l'ambiente in Europa. L'Europa è una confederazione forse, una strana cosa mista, vedremo la prossima settimana. L'America è una federazione, ma i due sistemi che hanno scale comparabili funzionano con le stesse logiche e i ruoli degli stati, delle regioni nei due sistemi sono sostanzialmente sovrapponibili, al di là delle etichette. Per questo oggi dire facciamo una riforma federale significa nulla. Non significa nulla perché non sono le etichette che governano le cose, ma sono la scala dei problemi a governare le cose. Tutto questo c'è un nome che è il principio di sussidiarietà, ma ve lo spiegherò più in là.